Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7.
E lì l'ufficio personale a un certo punto mi ha detto: ma ti dobbiamo fare la domanda per gli assegni familiari? Al che ho detto: ma davvero, ma ne ho diritto.
Ciao, sono Mia Ceran e questo è Grano, il podcast in cui si parla di quel tema scomodo e imbarazzante che a volte si insinua nelle nostre relazioni e muove le nostre vite, i soldi. Questa è la storia di Francesco, enologo di 39 anni, sposato con due figli. Ha scritto a Grano per un motivo ben preciso: capire che cosa stia succedendo a tutto il complesso sistema di bonus e detrazioni fiscali. Una giungla burocratica da affrontare se, ad esempio, come nel caso di Francesco, non si vogliono perdere gli assegni familiari cui si ha diritto. Ma non solo.
Non sono grandi cifre che ti cambiano la vita, però nel bilancio familiare possono sempre tornare utili e servire.
Parola chiave: riforma fiscale, che, ne parleremo tra poco con l'esperto che abbiamo deciso di invitare in questa puntata, non riguarda solo gli assegni familiari, ma molto altro. Di questi però Francesco non sapeva neppure di avere diritto, perché nessuno gliel'aveva mai detto. Spoiler per chi ci sta ascoltando: quel che state per ascoltare vi è utile sia che siate lavoratori dipendenti, sia che siate lavoratori autonomi.
Sono diventato papà dal 2014, quindi prima questo discorso non mi toccava, non ci avevo neanche pensato. Diventato papà, nell'azienda in cui lavoravo prima non avevo avuto dall'ufficio personale nessun ragguaglio a riguardo. Combinazione: l'anno successivo ho cambiato azienda, cantina in cui lavorare, e lì l'ufficio personale a un certo punto mi ha detto: ma ti dobbiamo fare la domanda per gli assegni familiari? Al che ho detto: ma davvero, ma ne ho diritto? E quindi tramite l'azienda all'epoca mi hanno fatto la domanda e praticamente mi è stato riconosciuto, in base al reddito che avevo in quel momento lì, delle detrazioni sia per il coniuge che per i figli per un totale di 90 erotti euro. E queste detrazioni anche lì non ho mai capito come me le ritrovavo in busta paga.
Proprio quando Francesco pensava di aver risolto il problema, ecco che giungono voci di nuovi cambiamenti e anche gli addetti ai lavori non sanno dargli le risposte che cerca.
Praticamente fino a febbraio 2022 le buste paga erano rimaste sul sistema vecchio. Poi girava già le notizie su internet, sui vari siti di approfondimento, che sarebbe cambiato. Si attendevano un po', da quanto ho capito, gli aggiornamenti, i decreti, proprio le cose giuste, per cui forse avevo anche chiesto un CAF, qualche informazione, ma erano anche loro a fine 2021 ancora in attesa di capire bene tutto. Quello che appunto mi sono accorto è che in automatico non succedeva nulla, cioè avresti perso tutto. Comunque alla fine avevo capito che se non si faceva nulla, quindi uno non si interessava, avrebbe sostanzialmente perso quasi tutto.
Francesco capisce che deve fare da sé per capire cosa fare per non perdere questi aiuti per il mantenimento dei figli, che sembrano pochi, ma in alcune famiglie possono fare la differenza.
Per questo discorso degli assegni familiari veniva riconosciuto per ogni figlio minore ulteriori 37,50 euro a bambino. Quindi avendone due raggiungevo questo plus di 75 euro, per un totale di 200 erotti euro al mese tra assegni e detrazioni. Comunque, se andando alla vita di tutti i giorni di una famiglia normale, ti accorgi che magari hai coperto una spesa o due spese al supermercato, o il pieno della macchina, o magari nel momento in cui hai dovuto cambiare il seggiolino ai bambini, dice: beh, l'ho coperta la spesa di questi 100 euro con l'assegno familiare di questo mese. Quindi tutto sommato è una piccola integrazione, non cambia la vita, però aiuta, no?
Munito di tutti i documenti necessari e armato di pazienza, Francesco riesce a superare tutti gli ostacoli burocratici e ottiene il nuovo assegno unico. Questo si rivela molto più semplice da richiedere del previsto e, vista la somma ottenuta, ne vale decisamente la pena.
Avrei comunque dovuto fare la domanda all'INPS o io o col CAF. E in più, per poter capire se avevo diritto a qualcosina in più, presentare l'ISE, che era una cosa che non avevo mai fatto, non avevo mai avuto necessità di fare. Una volta con l'ISE in mano, si può presentare la domanda all'INPS, che si può fare sempre tramite CAF, ma alla fine ho visto che era abbastanza semplice farla proprio tramite il sito dell'INPS, quindi io adesso ho un 24-25 euro di detrazione per la moglie coniuge a carico e 155 euro, quindi un totale di circa 180 euro. Rispetto invece alla situazione standard di prima, ci ho invece guadagnato.
Francesco in qualche modo ce l'ha fatta, ma rimangono comunque dei dubbi.
Uno era capire queste detrazioni che si vedono sempre segnate in busta paga, ma in soldoni com'è che ti arrivano? Perché non ho mai capito bene qual era il giro del fumo.
Il giro di fumo di tutte queste detrazioni, bonus e altri benefici fiscali cerchiamo di capirlo insieme all'esperto di questa puntata, che è Francesco Armillei. Francesco Armillei è assistente di ricerca alla London School of Economics e socio del think tank Tortuga. Francesco, negli ultimi mesi si è sentito molto parlare di riforma fiscale, del segno unico e altri provvedimenti che toccano il fisco e anche le nostre tasche, e c'è un po' di confusione. Allora, proviamo a far chiarezza. Che cosa cambia con questa riforma? Ci sono dei vincitori e dei vinti?
Ciao Mia, intanto, effettivamente sì, sono tante le cose cambiate durante questo inverno dal punto di vista del fisco, e forse la principale, quella che avrà più impatto sulla vita di tante e tanti di noi nel quotidiano, è l'assegno unico ai figli. È stata una cosa che ci è voluta un bel po' di tempo per realizzare, se ne parlava da un sacco di tempo, e alla fine questa riforma è arrivata, se vuoi anche così, una buona notizia che alle volte il nostro governo e il nostro Parlamento riesce a fare le riforme che servono. Allora, cos'è questo assegno unico ai figli? È un assegno, come dice la parola, rivolto a tutte le famiglie con dei figli fino ai 21 anni per sostenerle nelle spese che si affrontano ovviamente nel momento in cui si ha un figlio, ovviamente, o più di uno. E questo assegno unico va a sostituire un sacco di altre misure che c'erano già prima, che in forme diverse, diciamo, facevano la stessa cosa. Però, diciamo, questo assegno nuovo unico, universale, ha tre, secondo me, caratteristiche. Userò tre parole, ecco, per raccontarlo, perché secondo me sono utili. Intanto la semplicità, secondo l'universalità, terzo la generosità. Allora, cominciamo con la semplicità. Come dicevo prima, abbiamo adesso un solo strumento, l'assegno unico universale, mentre prima ne avevamo tanti. Avevamo gli assegni al nucleo familiare, avevamo le detrazioni per i figli a carico, avevamo i bonus bebè, avevamo il premio nascita e così via. E uno, se voleva accedere a questi sostegni, doveva fare ovviamente domanda per ciascuno di essi, doveva dimostrare di essere, come dire, di poter accedere, doveva dimostrare il proprio status lavorativo oppure il proprio reddito, insomma, non proprio una cosa semplicissima, una cosa complicata che alla fine finiva anche per scoraggiare chi aveva anche diritto. Invece adesso ne abbiamo un solo strumento semplice, che richiede una sola domanda, che si può fare in maniera semplicissima sul sito dell'INPS in maniera digitale oppure attraverso i patronati. Addirittura ci sono, per alcune persone, ovvero chi riceve il reddito di cittadinanza, non bisogna neanche fare domanda, perché l'assegno unico viene erogato insieme al reddito di cittadinanza stesso. Quindi semplicità, e se vogliamo la semplicità si porta anche dietro una certa stabilità, perché mentre prima, se io ero una famiglia, una madre o un padre, stavo per avere un bambino, stavo pensando di avere un bambino o una bambina, tutta questa confusione di strumenti non mi dava molta serenità, perché boh, chissà nei meandri del fisco poi cosa avrei trovato o non trovato. Invece io penso che la semplicità poi si accompagna anche con una stabilità e una sicurezza per le famiglie. Secondo poi, abbiamo detto la seconda parola, universalità, e questo è fondamentale, nel senso che prima gli aiuti che avevamo arrivavano soltanto principalmente ai lavoratori dipendenti, quindi lasciavano fuori una grande platea di italiane e di italiani, di famiglie, composte per esempio da lavoratori autonomi oppure da disoccupati. E questo era un problema, perché di fatto, sì, come dire, questi lavoratori venivano discriminati, se vogliamo, rispetto ai lavoratori dipendenti. Il nuovo assegno unico universale arriva anche a autonomi e disoccupati. Quindi, se siete autonomi e disoccupati, per la prima volta c'è uno strumento per sostenervi nella vostra decisione di avere figli, anche per voi. E tra l'altro, un altro problema che avevamo prima è che anche tra i lavoratori dipendenti che ricevevano qualcosa, non tutti potevano ricevere questo assegno. In particolar modo gli incapienti. Chi sono gli incapienti? Sono quelli che pagano zero tasse. Se tu hai un reddito molto basso, le tasse per te sono zero. E gli aiuti che avevamo prima erano formulati come sconti rispetto alle tasse che dovevi pagare. Però se tu già paghi zero, non puoi ricevere uno sconto, perché non puoi andare sotto zero. Quindi di fatto quello che succedeva è che alla fine tu avevi diritto a uno sconto, ma non lo potevi utilizzare. Di nuovo, il nuovo assegno, essendo universale, invece raggiunge anche queste persone, perché non è più formulato come uno sconto sulle tasse, ma è proprio un vero e proprio bonifico che arriva sul conto corrente, quindi, se vogliamo, anche di nuovo una cosa molto più semplice, che arriva sul conto corrente verso la fine del mese. Il terzo punto, abbiamo detto, quindi semplicità, universalità e poi generosità. Questo è un altro punto fondamentale. Il nuovo assegno universale per i figli ingloba risorse per circa 19 miliardi di euro, che sono tanti, e tra l'altro di questi 19 miliardi, 7 miliardi sono stati messi in più dagli ultimi due governi per questa misura. Quindi in questo momento questo assegno unico universale, per dare un ordine di grandezza, è un po' tra le misure di welfare più importanti che abbiamo in Italia. Insomma, sono le risorse quasi 2-3 volte quelle del reddito di cittadinanza, di cui si è parlato molto di più nel dibattito pubblico. Poi questi 19 miliardi come si traducono in soldoni mese dopo mese per le famiglie? Ecco, il beneficio massimo che si può avere è di 175 euro al mese per il primo figlio e poi di 85 euro al mese per gli altri figli. Questo è il beneficio massimo, che poi però va un po' a decrescere nel momento in cui si diventa più ricchi, perché è uno strumento, diciamo, pensato per essere progressivo. Se sei più povero ti diamo di più, se sei più ricco ti diamo un po' di meno. E quindi l'ammontare esatto del beneficio poi dipende dall'ISEE che si presenta. Quindi 175 è il massimo, poi più sale il tuo ISEE, sopra i 20.000, 30.000 euro, più scende. Poi ci sono delle maggiorazioni per chi ha più di 4 figli, ci sono delle maggiorazioni per chi ha figli con disabilità. In generale è stato stimato che all'anno, in media, ogni famiglia riceverà 1.000 euro all'anno in più, circa 80 al mese, e per quanto riguarda, diciamo, un calcolo sempre un po' spannometrico, sono 700 in media euro a figlio in più con questo strumento all'anno, circa 60 al mese. Ecco, quindi semplicità, universalità e generosità sono le tre parole che userei un po' per descrivere cosa cambia con l'assegno unico universale rispetto a prima.
Ecco, e dei vincitori e dei vinti invece di questa riforma che cosa mi dici?
Allora, la misura è stata disegnata in realtà per essere o positiva o portare benefici o sostanzialmente neutrale. E questo l'ha detto il governo, ma poi è stato anche confermato da altre fonti, diciamo, indipendenti, dallo stesso Parlamento e da altri studi di analisi che hanno un po' cercato di vedere nei dati al netto di questi cambiamenti chi ci guadagnava, chi ci perdeva. Quindi per il più del 90% della popolazione e delle famiglie questo strumento si traduce di fatto in un aumento o più o meno in un gioco a somma zero. Ci sono alcune porzioni della popolazione, però ripeto, molto molto piccole, per cui ci potrebbe essere una riduzione. Per queste famiglie è stato previsto un periodo transitorio che, se non ricordo male, andrà avanti fino alla 2023, tale per cui in questo periodo transitorio tu puoi dire allo Stato: guarda, io con le misure di prima prendevo un po' di più, quindi mi convenivano quelle di più, e lo Stato ti dice: ok, per questo periodo transitorio facciamo che ti do quello che ti davamo prima, così che tu non ci perdi. Finirà questo periodo transitorio, però ripeto, qui parliamo di una fascia molto piccola della popolazione, quindi è molto molto probabile che chi ci ascolta si trovi invece tra chi avrà beneficio da questa misura, e sostanzialmente si trova nelle fasce, diciamo, medio ricche della popolazione. Ecco, quindi questo per dare un po' un quadro completo.
Come si traduce la riforma fiscale di dicembre, quindi quella che ha riguardato l'IRPEF, questa imposta che praticamente paghiamo tutti se lavoriamo, sui nostri guadagni?
Allora, esatto, ecco, come dicevo all'inizio, dicembre è stato un mese molto caldo per le riforme, si è parlato moltissimo di questa riforma dell'IRPEF, che anche questa è andata in porto e appunto va a cambiare l'IRPEF. Attenzione, l'IRPEF è una delle tante imposte che noi paghiamo, però è tra le più importanti. Per chi ha un reddito da lavoro dipendente o una pensione o redditi simili, è sicuramente l'imposta più importante. Per capire come è stata riformata l'IRPEF, ovviamente dobbiamo capire come è fatta. L'IRPEF si dice che è strutturata a scaglioni. Ora, cosa vuol dire a scaglioni? Che tu, per calcolare quanto devi pagare di imposta, tu prendi il tuo reddito, lo spezzetti, diciamo, in delle parti e a ciascuna parte applichi una percentuale che si chiama aliquota. Quindi tu prendi i primi 15.000 euro e sui primi 15.000 euro di reddito paghi il 23%, per esempio, adesso. E se guadagni meno di 15.000 euro, il gioco si ferma qua. Se guadagni più di 15.000 euro, allora tu prendi tutti i tuoi soldi tra i 15.000 e i 28.000 euro di reddito annuo, ovviamente, e su questo l'aliquota sale un pochino, ci paghi il 25%. Di nuovo, se guadagni meno di 28.000 euro, il gioco si ferma qui, se no continui. E così per un totale di 4 scaglioni, per un totale di 4 pezzetti, e l'aliquota ovviamente sale sempre un pochino, perché il nostro sistema è progressivo, il che vuol dire che noi vogliamo far pagare un po' di più a chi guadagna di più. La riforma ha cambiato questa cosa che ho appena detto, cioè il numero di scaglioni, che adesso sono 4, prima erano 5, quindi c'erano 5 pezzi su cui si applicavano 5 aliquote diverse, e oltre a passare da 5 a 4 sono state anche abbassate un pochino le aliquote, quindi è stata abbassata un po' la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. E un'altra cosa che è stata fatta invece è stata una modifica delle detrazioni. Anche qui, cosa sono le detrazioni? Le detrazioni di fatto sono uno strumento per, come dire, uno sconto sulle tasse, quello che è esattamente la cosa che menzionavo prima. Tu devi pagare 1.000, lo Stato ti dice, guarda, tu mi devi 1.000 di tasse, io per un determinato motivo, per esempio, come era prima della riforma, se hai dei figli, ti faccio uno sconto su queste tasse di 100. Ecco, questo sconto si chiama detrazione. Alcune detrazioni arrivavano in busta paga, per esempio gli 80 euro o quelle che erano le detrazioni per i figli, però lo ripeto, entrambe queste non esistono più, quella per i figli perché è diventata l'assegno unico, come dicevamo prima. Gli 80 euro è stata una delle cose che è stata eliminata con questa riforma, e quindi adesso, diciamo, tutte le detrazioni tu le vedi, le scopri, ma fai anche richiesta, perché ovviamente bisogna fare richiesta, in sede di dichiarazione dei redditi. Quindi o quando uno va al patronato, al CAF, oppure quando uno fa la precompilata sul sito direttamente dell'Agenzia delle Entrate, cosa che io raccomando, mi sono trovato a farla molto recentemente e sembra una magia poter fare la dichiarazione dei redditi sul sito online dell'Agenzia delle Entrate. Anche questa è una cosa che penso sia importante ribadire, è stata una grande e positiva cosa quella della dichiarazione precompilata per digitalizzare e semplificare il rapporto tra cittadino e fisco. Quindi ecco, queste detrazioni sono state modificate, dicevo, perché sono stati tolti gli 80 euro che stavano, diciamo, erano un po' lì appesi, c'avevano un po' di problemi, nel senso che i più poveri non li ricevevano. Quelli che erano invece un pochino più ricchi facevano i salti mortali per dichiarare un po' di meno e quindi poter ricevere gli 80 euro, e in generale erano disegnati in modo tale che se tu lavoravi un pochino di più, di fatto perdevi gli 80 euro, e questo appunto faceva sì che la gente poi alla fine non fosse, come dire, avesse una barriera rispetto a lavorare di più o rispetto al dichiarare di più. Però attenzione, al togliere gli 80 euro si è associato un ampliamento di altre detrazioni, quindi è stato tolto questo sconto, diciamo, degli 80 euro, e ne sono stati invece allargati altri, in modo tale che alla fine il risultato, diciamo, fosse di non perdita. In generale la pressione fiscale è diminuita, le tasse si sono abbassate, non si sono alzate, e in questo caso la misura del taglio dell'IRPEF è stata una misura che ha, diciamo, beneficiato maggiormente il ceto medio, se vogliamo, quindi i redditi tra i 20 e i 40 mila euro, per dire, mentre però va vista, diciamo, insieme all'assegno unico universale, che invece aiutava moltissimo e moltissimo di più i redditi più bassi, le fasce della popolazione più povere. In soldoni, diciamo, per mettere un numero e chiudere questa parte sull'IRPEF, per chi sta in quel ceto medio che dicevo prima, si parla di un guadagno, diciamo, di una riduzione delle tasse dell'1-1.2% all'anno, diciamo, secondo i numeri dell'Ufficio parlamentare di bilancio siamo sui 120-200 euro all'anno di taglio netto.
Il governo in questi mesi parla anche di riforma fiscale in senso più ampio, no? Sta andando avanti? Che cosa dovrebbe cambiare? Spiegacelo chiaramente come sia stato chiaro finora.
Oh, come dicevo prima, allora l'IRPEF è una delle tante imposte che noi paghiamo, quindi la riforma che è stata dell'IRPEF era la riforma di un pezzettino del nostro sistema fiscale. In questo momento governo e Parlamento stanno cercando di trovare un accordo per una riforma invece più ampia del sistema fiscale, che tocchi anche altre imposte, il modo in cui l'Agenzia delle Entrate si relaziona col cittadino, eccetera eccetera, ed è una riforma anche questa importante, perché ci sono tante cose in questo momento che andrebbero aggiustate, andrebbero sistemate, sia per motivi di buon senso, ci sono semplicemente delle cose così complicate che andrebbero semplificate, sia anche per motivi di giustizia ed equità, perché in questo momento ci sono una serie di trattamenti differenziati per differenti tipi di cittadini che fanno, diciamo, vinti e vincitori laddove invece dovrebbe essere un trattamento diciamo uguale. Quindi è una riforma importante, l'abbiamo anche inserita nel PNRR, però come è uscita un po' di scena negli ultimi mesi, perché ci sono stati un po' di conflitti tra i partiti che sostengono la maggioranza su esattamente poi cosa scrivere in questa riforma. Diciamo l'orizzonte temporale e l'idea è che alla fine questa riforma verrà fatta entro la fine di quest'anno. Quindi verrà portata in porto, con il rischio però che per portarla poi a casa sia una riforma un pochino meno coraggiosa di quella inizialmente proposta, perché appunto per dover un po' accontentare tutti nella maggioranza di governo alla fine alcune cose verranno tolte. Poi in soldoni, ecco, di cosa si occuperà alla fine questa riforma? Partiamo da uno dei temi che è stato più dibattuto, che è quello del catasto. La parola catasto quando era? Tra marzo e aprile? Dopo la parola Covid e la parola guerra, forse è stata la parola più nominata, sicuramente, diciamo, tra i termini del dibattito pubblico economico vinceva il primo posto. Il catasto è un po', no, la mappatura di tutti gli immobili e di tutti i terreni che ci sono in Italia, ed ha un problema in questo momento, cioè è vecchio. Il nostro catasto è stato istituito per come oggi nel 1939, e poi l'ultimo vero aggiornamento sostanziale è stato fatto nel 93, quindi 30 anni fa. E diciamo l'idea di questa riforma è quella di aggiornare questa mappatura degli immobili, aggiornare in modo che sia in grado di fare una fotografia vera e corretta della situazione attuale in Italia. Faccio un esempio, non so se vi ricordate l'Atlante delle autostrade che usavamo da piccoli, almeno io lo vedevo usato da piccolo dai miei genitori, non so tu Mia se lo usavi anche tu. Quando bisognava fare un viaggio si apriva questo mega Atlante, si guardavano le autostrade, dove poi segnavi magari le strade cambiate. Ecco, in questo momento il nostro catasto è un po' come quell'Atlante che usavamo 30 anni fa, 20 anni fa, e ovviamente oggi noi ci spostiamo usando Google Maps. Io penso che è meglio avere un catasto Google Maps piuttosto che un catasto Atlante delle autostrade, perché è più aggiornato, è più digitale, è più efficiente e soprattutto, come dicevo prima, è anche più giusto, perché il problema in questo momento è che dal momento che non sappiamo bene quanto valgono per esempio le case dei cittadini italiani, non sappiamo bene chi è ricco e chi è meno ricco, e questo è un grosso problema, perché poi si riflette sulle tasse. Noi un po' le case le tassiamo in Italia, non la prima, ma le altre case le tassiamo, però le tassiamo male, nel senso che l'idea sarebbe facciamo pagare un pochino di più chi è ricco e un pochino di meno chi è meno ricco, ma siccome non sappiamo chi è un pochino più ricco e chi è meno ricco, non riusciamo a distribuire in maniera equa il carico fiscale. Questa secondo me è una profonda ingiustizia che in questo momento avvantaggia alcuni cittadini che hanno delle case il cui valore è cresciuto negli ultimi anni e svantaggia altri cittadini che potrebbero pagare meno tasse se chi è più ricco ne pagasse un po' di più. Questo, diciamo, questo del catasto è stato un po' il tema fondamentale su cui si è dibattuto. Ci sono altre cose ovviamente nella delega fiscale, le menziono solo così un po' per dare un'idea. Per esempio l'IVA, noi paghiamo in questo momento l'IVA, no? Quando acquistiamo un
qualsiasi prodotto, quando consumiamo un qualsiasi prodotto. In questo momento l'IVA, di nuovo, è molto complessa, molto complicata, ci sono quattro diverse percentuali IVA a seconda dell'oggetto o del servizio che stai comprando, e questo appunto avvantaggia qualcuno e scoraggia qualcun altro. L'idea è di semplificare, di diminuire il numero delle percentuali dei gruppi a cui si applica una percentuale di IVA diversa. Poi, lo accennavo anche prima, c'è il tema dell'Agenzia delle Entrate, come funziona l'Agenzia delle Entrate e come si relaziona con il cittadino, come riscuote le tasse. Qui l'idea è cerchiamo di digitalizzare questi processi, cerchiamo di integrare le banche dati che sono a disposizione del pubblico per far funzionare meglio l'Agenzia delle Entrate. E poi ancora, e chiudo su questo, c'è tutto quello che riguarda la tassazione dei redditi da capitale. Parlavamo prima dell'IRPEF, l'IRPEF tassa i redditi da lavoro, quindi se tu lavori guadagni un reddito, ma poi ci sono tutti i redditi da capitale, quando investi dei soldi e cose simili. E anche qui c'è un grosso dibattito su come tassarli, su come, diciamo, raggrupparli, su quante tasse avere su quei redditi, quante differenze fare, e poi su quali aliquote, su quali percentuali applicare. Vediamo come andrà a finire il dibattito aperto. Tutti questi temi che ho toccato, il catasto e la tassazione dei redditi di capitale specialmente, sono ancora oggetto di dibattito proprio in questi giorni, quindi vedremo come andrà in porto. Come dicevo prima, la mia opinione è che la riforma si farà, poi bisogna vedere più o meno quanto coraggiosa.
Ringraziamo Francesco Armillei per aver reso semplice quello che prima di registrare questa puntata ci sembrava complesso, persino a noi di grano. Ringrazio Clara Morelli, coautrice di questo podcast. Speriamo di esservi stati utili e vi ricordiamo di iscriverci, come ha fatto Francesco, con le vostre proposte per le prossime puntate. Potete farlo a grano@willmedia.it.
Grano è realizzato con il supporto di Bitpanda, l'app che ti permette di investire qualsiasi cifra tu voglia, anche solo un euro, scegliendo fra oltre 1000 asset digitali, tra cui azioni, ETF, Bitcoin e criptovalute, 24 su 24, 7 giorni su 7. I termini ETF e azioni si riferiscono alle Bitpanda Stocks, contratti derivati il cui prezzo replica quello di un asset sottostante. Investire comporta il rischio di perdere il capitale investito. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Condizioni su bitpanda.com.